Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo Filo Diretto coi nostri angeli. Preghiera e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba, in provincia di Cuneo. Oggi Don Eligio ci presenta la figura di Leonardo Mondadori, il piccolo manager. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e diamo subito la parola a Don Eligio.
Buongiorno, buongiorno cara famiglia. Finalmente siamo di nuovo insieme, ci siamo già incontrati questa mattina. È un incontro quotidiano di cui ormai ne sento la necessità. Ecco, non il dovere, ma la necessità. E allora, mettiamo subito nelle mani dello Spirito Santo quest'altra trasmissione che sarà interessantissima. È una sorpresa che la mamma ci ha preparato, ma vi dirò dopo aver invocato lo Spirito Santo. C'ho qui con me, insieme in studio, il professor Mauro Aimassi, ma avremo tempo sia di presentarlo, ma si presenterà lui benissimo, ma soprattutto di ascoltarlo. Iniziamo con uno splendente segno di croce nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Invochiamo insieme lo Spirito Santo, ormai siamo proprio nella vigilia della Pentecoste e se ha sempre soffiato su questa trasmissione, sulle frequenze di Radio Mater, oggi soffierà ancora di più. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cara mamma, grazie di essere presente anche oggi, come eri nel Cenacolo presente, insieme agli Apostoli, quando è disceso lo Spirito Santo su di loro. È così presente, sei presente anche qui, oggi, e aiuta tutta questa grande famiglia a comprendere che lo Spirito Santo ha un potere inimmaginabile di stupire, di meravigliare, di lasciarci a bocca spalancata costantemente. Aiutaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Ecco, cara famiglia, oggi sarà una trasmissione interessantissima. Vi dico così con molta semplicità come è stata preparata dallo Spirito Santo, perché avevo in testa un altro modello di trasmissione. Poi un mattino, ero esattamente il mattino del 13 di maggio, che voi tutti sapete cosa simboleggia per noi il 13 maggio, che cos'è. Ero seduto qui nel mio ufficio e insistentemente mi viene in mente un libro che mi era stato donato qualche tempo prima dal professor Mauro Aimassi, anche lui professore in una scuola superiore, ma vi dirà lui, e mi ha portato questo libro con una bellissima dedica. E il libro si intitola Vite trasformate. Sono storie di conversione. Alcuni sono già arrivati alla casa del Padre, alcuni sono ancora qui in pellegrinaggio con noi in terra. E mi sono subito attivato, sono stato a trovarlo a casa sua una domenica pomeriggio, abbiamo parlato, dialogato ed è nato il desiderio di dire ma io di questa meraviglia voglio farne parte subito alla mia famiglia di Radio Mater. e Mauro, gentilissimo, ha accolto e adesso ce l'ho qui, presente. Non siamo molti chilometri di distanza, perciò siamo anche in questo, ecco, siamo stati facilitati per questo incontro che per me sarà meraviglioso, ma lo vedrete che lo sarà anche per voi. Io lo introdurrei in questo modo qui e poi lascio subito la parola a Mauro. Ecco, gli dicevo a lui, perché il nostro è proprio uno stile di famiglia, non ho appunti scritti, non ho niente, quando parlo con voi parlo col cuore, certo mi preparo per essere almeno, per dire qualcosa che abbia del senso, però lascio parlare il cuore. E dicevo, no, filo diretto con i nostri angeli. Ecco, qui veramente un filo diretto, visto in una maniera diversa. Noi tante volte attribuiamo la morte semplicemente legata al cuore che cessa di battere e comincia, ecco, e comincia un altro tipo di vita. Ma ricordatevi che c'è una morte di cui parla Gesù, che è una morte ben ben precisa, è la morte dell'anima. Quando torna il figlio prodigo, torna a casa, e il suo fratello, il fratello del figlio prodigo, ecco, protesta, non vuol saperne, recrimina il padre, ecco, lui ha fatto questo, ha fatto quello, io ti serve. Il padre che cosa risponde al figlio? Ma scusa, figlio mio, tu sei sempre stato con me, tutto ciò che è mio è tuo. Bisognava anche però fare festa, rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è ritornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. Capite? Era morto ed è ritornato a vita. Ecco, c'è una morte interiore di cui ci parlerà anche oggi il nostro caro amico. Comunque, che è una morte che galoppa al giorno d'oggi. E noi ci fermiamo sempre solo alla morte del fisico, ma c'è anche una morte del cuore, una morte dello spirito, una morte morale. Bene, quando la grazia di Dio, misteriosamente, anche come vi dico tutte le mattine, cari ammalati, ecco, non vedenti, sofferenti, quando voi offrite, quando noi offriamo sull'altare tutto questo, la sofferenza, ecco, questa sofferenza completa quello che manca alla passione di Gesù in favore di tutto il corpo. Perciò questo Leonardo Mondadori, di cui sentiremo adesso qualcosa dal nostro amico, ecco, è diventato top manager, è diventato un gran convertito, ha compreso, ha avuto il dono di comprendere che non di solo pane vive l'uomo, non di solo denaro, non di solo successo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E allora vi voglio, permettimi non volermene, Mauro, prendo una citazione da questo libro che, se sarà ancora possibile poi trovarlo nelle librerie, sarebbe interessantissimo consigliarlo, mi dice di no, ecco, però veramente ne vale la pena anche per la scrittura brillante di questo professore di lettere d'italiano. Ecco, dice, riportando una pagina, una testimonianza diretta di Leonardo Mondadori, che ha fatto un'intervista con Vittorio Messori, è stato scritto un libro sulla sua conversione. Bene, poco dopo la sua conversione e poco dopo soprattutto questo libro, Leonardo va a incontrare personalmente il padre e scrive questa pagina toccante. La vita per alcuni è cupa, per altri è grigia, per me è radiosa. Ci sono molti elementi che concorrono alla luminosità della mia esistenza attuale. Innanzitutto, un mattino di 4 anni fa, ho scoperto in un colpo solo di avere un tumore alla tiroide e un carcinoide al pancreas e al fegato, per cui da allora devo sottopormi ogni giorno alla terapia dell'interferone. Inoltre svolgo il mio lavoro tra molti contrasti e anche, come naturale, qualche disillusione. Infine, anche per colpe mie, sono lontano da colei che, malgrado un divorzio, nella prospettiva cristiana, resta mia moglie e che mi ha dato una figlia, mentre gli altri due figli sono venuti dal mio secondo matrimonio. Eppure godo di una vita cristiana vibrante, ed è questa visione di fede che, malgrado tutto, rende la mia esistenza radiosa. Cioè, guardate che è fantastico, veramente meraviglioso. Ecco, un uomo che ha un tumore, che poi saluterà tutto quello che prima era stato per lui importante nella vita, riesce a dire che per alcuni la vita è cupa, per altri è grigia, per me è radiosa. E questo sarà la visione di fede. Questo bisognava rallegrarsi, dice il padre, ecco, rallegrarsi perché questo figlio era morto ed è ritornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. E in quel momento il padre farà sì che venga organizzato un grande banchetto, perché è gioia quando un figlio ritorna tra le braccia del padre, è un vero risorgere. E allora capite oggi, cara famiglia di Radio Mater, ecco, entrare nella vita, nell'esperienza di Leonardo Mondadori, ecco, ci aiuterà proprio a capire come la vita di fede è una ricchezza inestimabile. Noi possiamo pregare perché lo Spirito Santo, come lui sa, nel modo che lui sa, possa arrivare oggi anche attraverso le frequenze di Radio Mater in tanti cuori, tante coscienze. E che io so che siete veramente tanti che ascoltate questa trasmissione. Altri la potranno poi riascoltare anche prendendola dalla registrazione che viene tutte le volte postata. Ma è un grande dono. E allora facciamoci portavoce di luce. Ci salutiamo sempre, tutte le mattine, con un radioso, splendente segno di croce. Oggi ascolteremo questa testimonianza come un'altra, ecco, scintilla della luce di Dio, una scintilla di luce, è un raggio che entra nel cuore e ci fa comprendere quanto è grande il dono della fede. Allora facciamo un breve stacco musicale, ci portiamo con Nicodemo e con Gesù, ecco, in quella sera, in quell'orto dove soffia una brezza di vento, e Gesù invita Nicodemo: ascolta, il vento soffia dove vuole, tu non sai da che parte venga né dove vada, così è per chiunque è nato dallo Spirito. Ecco, noi ci vogliamo abbandonare allo Spirito Santo, prendere la mano della Mamma Celeste e scoprire quanto è grande. Abbiamo una sola parola da poter dire dopo ogni nostra trasmissione: grazie. Signore, grazie, infinitamente grazie, solo e sempre grazie. Ascoltiamo questo canto che ci prepara ad accogliere il nostro caro amico Mauro.
Thank you.
Eccoci di nuovo insieme. Allora, prima di passare il microfono al carissimo professor Mauro, vi ricordo che durante la trasmissione i messaggi li potete inviare sempre, fin da subito. I messaggi in diretta radio, vi lascio il numero 331 79 14 523. Ecco, e per le telefonate vediamo quanto il nostro amico ci può lasciare dello spazio, le daremo poi nell'ultima parte della trasmissione. Ecco, caro Mauro, benvenuto, grazie del tuo sì a te. Questa famiglia ti assicuro che è molto attenta.
Beh, grazie a Don Eligio dell'invito. Saluto tutti i nostri ascoltatori. Per me è un'esperienza nuova perché non mi è mai accaduto di parlare alla radio, anche se sono abituato a parlare in pubblico, visto che ho fatto l'insegnante per quasi 40 anni. Ecco, vi dico due cose di me, poi magari ci tornerò sopra successivamente. Intanto, ecco, credo che il Signore avesse due progetti importanti nei miei confronti, la famiglia e il lavoro da insegnante. Mi sono sposato nell'84 con Nadia, eravamo piuttosto giovani, venivamo da 8 anni di fidanzamento, siamo stati sposati per 29 anni e poi il Signore l'ha chiamata a sé esattamente 8 anni fa. Abbiamo 3 figli, primo dei quali è già sposato, il secondo e la terza vivono ancora con me. Ho citato per prima la famiglia perché credo che sia la cosa più importante. Ecco, il progetto più importante che ho cercato di portare avanti, e devo dire di essere soddisfatto, nonostante tutti i miei limiti, di quello che sono riuscito a realizzare in questo ambito. E poi il secondo progetto che mi ha anche arrecato non poche soddisfazioni, devo dire, è stato l'insegnamento. Ho avuto la fortuna di stare a contatto con i giovani per decenni e ecco, ho cercato di essere per loro più che un trasmettitore di cultura in senso stretto, un po' un maestro di vita, un punto di riferimento. E spero anche qui, nonostante tutti i miei limiti, di essere riuscito a portare qualche frutto. Riguardo al libro a cui ha fatto cenno Don Eligio, devo dire che si intitola appunto Storie di conversione. Ecco, devo dire che lo spunto mi è stato dato dalla lettura, alcuni anni fa, di un testo di un sacerdote, un padre domenicano di un paese vicino al mio, il quale scriveva che la legge di Dio ci è stata data per la nostra felicità. Che è un'affermazione lì per lì sorprendente, se vogliamo, perché noi quando parliamo di legge e anche della legge di Dio, no, siamo portati spontaneamente a pensare a qualcosa che ci opprime, a qualcosa che ci soffoca, a qualcosa che ci impedisce di realizzare la nostra libertà. In effetti è esattamente il contrario nel caso della legge di Dio. Padre Marsaglia, infatti, e questo è il nome del domenicano a cui mi riferisco, scriveva che chi riesce appunto a rispettare la legge di Dio è felice, perché Dio, che ci conosce bene, ci ha dato attraverso la sua legge un libretto delle istruzioni, così lo chiama lui, e se noi rispettiamo le istruzioni la nostra vita funziona. Viceversa, se non teniamo conto di quelle istruzioni, e poi non possiamo neanche lamentarsi dei nostri fallimenti, perché a questo punto i nostri fallimenti sono una conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni. Certo che anche se per un cristiano dovrebbe essere scontato, ecco, è una prospettiva che non lo è così, che non è così automatica, da recepire. Peraltro poi, ecco, ho avuto modo, a parte al di là della mia esperienza di vita, ho avuto modo di verificare che quel che dice padre Marsaglia è assolutamente vero, e cioè che chi riesce appunto a mettere in pratica la legge di Dio, no, ne ricava gioia. Mi viene in mente a questo proposito l'esempio dell'innominato nei Promessi Sposi. Ecco, l'innominato è paragonabile a un boss della mafia, è un criminale incallito, è un uomo che non si è mai fatto scrupoli, che ha usato violenza, che ha ucciso e fatto uccidere. Ebbene, a un certo punto, ecco, incontra Lucia. Lucia, che è una giovane che lui prende prigioniera nelle sue mani, quindi potrebbe farne quello che vuole, e invece si capovolge il rapporto tra loro, no? E Lucia diventa quella che determina poi il destino dell'innominato. Una frase in particolare di Lucia rimane impressa nella mente dell'innominato ed è: Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E qui l'innominato si desta finalmente, no? E allora comincia un percorso interiore che lo porta alla conversione, al cristianesimo. E sono straordinarie le parole che pronuncia, quando poi la conversione avviene davvero, di fronte al cardinale Federico Borromeo. Ecco, dice più o meno così, no? L'innominato: ho ribrezzo della mia vita, ho ribrezzo, ecco, di questa mia vita, ma anzi, ho ribrezzo di me stesso, eppure provo una gioia, ecco, sì, una gioia quale non ho mai provato in tutta questa mia orribile vita. Ecco qui, no, la conversione avvenuta e la sensazione di gioia dopo che l'innominato ha cercato la gioia in altri modi, no, in completamente diversi. L'ha cercata nel potere, l'ha cercata nella ricchezza, l'ha cercata appunto nell'essere sempre il primo, no, il più potente, quello temuto da tutti, eppure e non l'ha mai trovata naturalmente. La trova adesso in Dio, e da lì in avanti si metterà alla sequela di Dio, comincerà a seguire la sua legge, e la sua vita sarà una vita buona, una vita altruistica, una vita finalmente realizzata. E allora ecco, da qui, no, da questa considerazione sull'importanza, sulla grandezza della conversione, mi è venuta in mente l'idea di cercare degli esempi attuali, no, di personaggi anche di un certo rilievo, perché poi non è che siano più importanti degli altri, però hanno un maggiore impatto anche sul pubblico, che appunto si fossero convertiti al cristianesimo, e ne ho individuati alcuni. Ho letto dei libri su di loro e ho ricostruito un po' la loro vicenda. E così anche nel caso di Mondadori, che poi è il personaggio di cui Don Eligio ha pensato di occuparsi oggi, ho proprio scoperto, ho subito notato che la dimensione che l'ha connotato dopo la conversione è stata quella della gioia. Tant'è che a sua moglie, che lo vedeva sorridente da tempo, che gli aveva chiesto a cosa si dovesse, no, quell'espressione, attribuendola, ecco, scherzosamente all'essersi fatto una plastica, lui rispose: sì, l'ho fatta la plastica, ma all'anima. Ecco, ho fatto la plastica all'anima. Poi, ecco, e in effetti Mondadori poi esprime questa gioia scoperta, questa gioia donata, applicandola a diversi momenti, a diverse situazioni della vita cristiana, quale ad esempio la confessione. Ecco, anche qui, no, oggi, in un'epoca, cioè, in cui la confessione, il sacramento della confessione è in crisi, più ancora degli altri probabilmente, ecco, Mondadori diceva: quando ti rialzi dalla sedia o dall'inginocchiatoio dopo una confessione fatta bene, ti viene voglia di andare via fischiettando. Ecco, fischiettando. Ci sono tanti che vanno dallo psicologo, no? Dallo psicanalista, no? Per cercare una soluzione ai loro dissidi interiori. Ecco, ora, a parte il fatto che qui si tratta di professionisti che fanno anche pagare le loro prestazioni, ma certamente non ottengono i risultati che può ottenere una confessione di fronte a un sacerdote. Perché, ecco, se uno arriva davvero a credere, allora il momento in cui si sente perdonato dai suoi peccati, no? Da un uomo come lui, in nome di Dio, ecco, è un momento di liberazione, è un momento appunto che apre strade nuove. E allo stesso modo Mondadori esprimeva gioia con riferimento alla messa. No, anche qui, se penso a quello che ho sentito spesso dire, andiamo a messa per togliersi il fastidio, no, per togliersi il fastidio è un po' poco. E invece, ecco, Mondadori diceva, non solo il precetto non mi pesa, ma non lo sento affatto come un obbligo, bensì come quel dono che è. Ma sì, godo davvero nel santificare le feste, perché sento che la messa mi dà speranza e forza. È il centro della vita religiosa. Ci ricorda che la morte è stata sconfitta, che Gesù è davvero risorto, che le tenebre non avranno dunque l'ultima parola. Ecco, quindi, no, la messa che apre la speranza in fondo, no? Perché si fa memoria certamente della morte di Gesù, ma anche e soprattutto della sua risurrezione, e Gesù ci chiama alla sua mensa e addirittura si fa mangiare da noi, perché la comunione è propriamente questo, no? E poi, certo, potremmo e potremo eventualmente sviluppare di più questo discorso. E allora, e concludo questo primo intervento, qui mi era venuto da scrivere che oggi la pratica religiosa, come sappiamo tutti, è molto diminuita rispetto a un passato non neanche vicinissimo, per la verità. Perché? Perché a partire dal secondo dopoguerra c'è stato un graduale allontanamento dalla fede, no? Va pur detto, e quello che mi sconcerta, no? Quando ci penso, è che la fede cristiana fino a quel momento era stata trasmessa come una fiaccola, no? anche e con orgoglio, credo, da 60-70 generazioni di nostri antenati. E certamente tutte persone che avranno avuto i loro problemi e i loro difetti, ma che si erano sempre preoccupati comunque, no, di passare il testimone della fede a quelli che venivano dopo. E a un certo punto invece, ecco, c'è stato un abbandono, no, di questa trasmissione. E qui naturalmente il fenomeno è questo e possiamo constatarlo, e poi naturalmente si tratterebbe di vedere quali siano stati i motivi di questo vero e proprio tradimento, va pur detto, no? Tradimento proprio, no, dei padri, tradimento di quelli che ci avevano preceduti, oltre che tradimento della fede stessa. Ecco, questa dimensione della gioia, che poi, ecco, quando si parla di gioia cristiana non è da intendere, non bisogna pensare a qualcuno che si mette a ballare o a cantare tutto il giorno, no, non è propriamente questo, ma è, ecco, la pace dell'anima. È una pace, è una serenità di fondo, no, che è caratteristica delle persone di fede che cercano poi di tradurre questa fede nella vita quotidiana. È una pace che Manzoni, faccio, ecco qui, guardate, no, non riesco a fare a meno di qualche riferimento letterario, ma che Manzoni nella Pentecoste definisce nuova pace che il mondo irride ma che rapir non può. Cioè non è la pace come assenza di guerre, è la pace proprio come serenità interiore, che una volta che uno abbia recepito, no, una volta che uno se ne sia impossessato, nessuno riesce più a portargliela via. Ecco, e allora concludo con questo riferimento personale. Vi ho detto prima che purtroppo, ecco, mia moglie se n'è andata da qui, certo è andata per entrare in una dimensione proprio di gioia piena e definitiva, ma se n'è andata 8 anni fa. Ebbene, ecco, io devo ringraziare il Signore perché da quel momento, no, e questo posso proprio testimoniarlo sinceramente, non ho mai provato una sensazione di angoscia, ma di serenità, ecco. Sono stato accompagnato da una pace profonda che non è mai venuta meno, e considero questa decisamente una grazia di Dio.
Ecco, allora, grazie di questo primo bellissimo appassionato intervento. Mentre parlavi, un radioascoltatore ha inviato un messaggio molto molto bello, e posso garantirti che è una persona che ascolta con il cuore prima ancora che con le orecchie, e dice: mi sono fatto la plastica all'anima, fantastico. Vedi, e ti ho detto, abbiamo una famiglia molto ma molto attenta, e mi piacerebbe in questo poi secondo stacco musicale che facciamo riportare le parole qui nel tuo libro di Leonardo Mondadori. Dopo il colloquio con Vittorio Messori, dopo poco tempo lui, ecco, vola in paradiso e intravedeva già dietro l'orizzonte di questa fugace esistenza la luce sfolgorante di Dio. Ti ritroverai con le parole anche di tua moglie, dove lui scriveva: mi aspetto l'ingresso in un mondo di luce, dove il significato di tutto mi sarà finalmente chiaro. L'amore finalmente senza limiti di tutti per tutti. La moltiplicazione senza fine di quella gioia di cui qua giù ci è dato solo un piccolo, pallido, sempre minaccioso preannuncio. Ecco, quando hai scritto questo libro, tua moglie era ancora qui tra noi o era già in paradiso?
Sì, era ancora qui.
Ecco, adesso riascoltando queste parole e pensando al Calvario, ma alla luce, che cosa sperimenti dentro di te?
Ma io sono convinto, come Mondadori, anche se non sono un convertito come lui, sono cattolico da sempre, posso dire, perché ho avuto la fortuna, la grazia, di nascere in una famiglia cattolica, e dico questo perché mi sento proprio grato ai miei genitori, ai miei nonni materni che sono stati a lungo con me, e dell'educazione cristiana che mi hanno trasmesso. E poi nell'adolescenza, come accade spesso, ho avuto un periodo così di piccola crisi, chiamiamola in questo modo, nel senso che avevo sviluppato uno spirito critico nei confronti della Chiesa soprattutto. E poi invece, ecco, mi sono rimesso in carreggiata e ho sempre cercato da lì in avanti, no, di ritrovare le ragioni della mia fede, di approfondire la mia fede. E direi che questo è stato un po' il filo conduttore della mia povera esistenza. E ecco, mi dicevi, Don Eligio,
adesso ripensando a tua moglie Nadia, che cosa sperimenti, sì, ascoltando queste parole?
Ma mi sento sempre vicino a lei, la sento sempre vicina a me, e non lo dico solo così, no, per consolarmi, ma perché è proprio un'esperienza che faccio, no? Col cuore, con l'anima. Sono anzi convinto che il nostro rapporto sia più stretto di prima, no? Che ci vogliamo più bene di prima, perché lei è in Dio, perché lei, no, ha raggiunto la pienezza della vita, e quindi ovviamente è una visione delle cose che è superiore a quella di prima, che è superiore alla mia attuale, perciò è presumibile, no? Anzi, ne sono certo, che il nostro rapporto sia più stretto ancora rispetto a quello di prima. E io sono solito pregare il Signore in questo modo, gli chiedo sempre di dare gioia a mia moglie, che a sua volta in vita ha dato gioia a me e ad altri, ai nostri figli e a tanti altri, perché è una donna solare. E poi, ecco, gli chiedo anche sempre di concedersi di ritrovarci insieme per non lasciarci più. Ecco, perché in fondo è questo ciò a cui il nostro cuore punta, no? Che il nostro amore sia per sempre. Ecco, di qualunque amore si tratti, no? E poi certamente l'amore coniugale ha una sua importanza particolarissima anche nel piano di Dio, no? Ma di qualunque amore si tratti, ecco, il nostro desiderio più profondo è che questo amore non finisca e che sia per sempre. Ho letto di due ragazzi, no, che avevano cominciato a frequentarsi, e a un certo punto, ecco, lui ha chiesto a lei: no, ma mi vuoi bene? Sì, te ne voglio. Ma ecco, e starei con te, no, fino per 90 anni, no? Al che lei gli ha risposto: ma come, solo fino a 90 anni? Perché non per sempre? No, perché è chiaro che tutte le nostre esperienze in questa vita sono segnate dal limite, no? Temporale, e noi sappiamo che inevitabilmente prima o poi quello che possediamo, quello che amiamo soprattutto, ecco, su questa terra avrà fine. E allora ecco che, no, ci viene spingere oltre lo sguardo, no? Da proiettarlo più avanti e da voler dare una consistenza che non sia solo duratura, ma che non finisca più, ecco, le cose belle e buone che sperimentiamo in questa vita.
Bellissimo, grazie, perché parli al presente, questo è bellissimo. Mi è piaciuto quando hai detto che il buon Dio dia gioia a Nadia, ma lei nella gioia, e poi sei venuto tu, prima però che la dia lei, e mi sembra che questo sia veramente una visuale cristiana. Adesso vogliamo fare ancora un breve stacco musicale, ascolteremo l'avventura di due giovanotti entusiasti che incontrano un maestro affascinante e gli chiedono dove abiti. E lui dice: venite a vedere. Rimasero con lui, e rimasero con lui poi per sempre. Ecco, l'incontro con Gesù è un incontro che capovolge la vita, la stravolge, fa diventare radioso anche purtroppo il buio che tante volte può arrivare nella nostra vita. Ascoltiamo questo canto, facciamo questo momento proprio di pausa.
Venite a vedere, disse loro Gesù, rimasero con lui.
Eccoci, anche noi allora stiamo seguendo Gesù, stiamo vedendo, vogliamo rimanere con Lui e da quell'ora decima anche la nostra vita è stata capovolta e speriamo che attraverso questa trasmissione qualcuno possa sentire l'ora decima anche nella propria vita. E allora ecco, caro Mauro, due parole sulla vicenda umana di Leonardo Mondadori, proprio perché lui ha scoperto la fede, ma la fede è stata inserita in una vita che aveva bisogno di luce. Ecco.
Sì, diciamo qualcosa sulla vita di Mondadori, visto che è il personaggio al centro dell'attenzione in questa trasmissione. Mondadori era nato nel 46, era nipote di Arnoldo Mondadori, ancora più famoso perché Arnoldo Mondadori fu il fondatore di quella che oggi è la più grande casa editrice italiana. E nel 48, cioè quando aveva solo 2 anni, i suoi genitori divorziarono. La mamma era figlia di Arnoldo, ma il nonno, ecco, volle dargli il proprio cognome per associarlo poi a sé nella conduzione della casa editrice. E abitava spesso col nonno, il piccolo Leonardo, in una villa sul Lago Maggiore. Naturalmente si tratta di una famiglia particolarmente in vista e quindi molto ricca, molto agiata, che riceveva anche la visita di grandi scrittori, di grandi poeti come Ungaretti, Montale. E frequentò il liceo classico, il nostro Leonardo si laureò in filosofia e poi ecco, si sposò molto giovane, fatto assolutamente inusuale per il nostro tempo, all'età di 22 anni sposò la figlia di un industriale degli elettrodomestici, Zanussi, e da cui ebbe una figlia, ma dopo 7 anni i due si separarono. Ed è una vicenda triste di cui lui parla nel libro intervista con Vittorio Messori. E si sposò nuovamente, ebbe dalla seconda moglie altri 2 figli e purtroppo anche il suo secondo matrimonio finì. Negli anni 70 cominciò la carriera nella casa editrice del nonno e diventò infine negli anni 90 presidente del gruppo. E negli anni 90, negli stessi anni 90, dopo la fine del suo secondo matrimonio, ecco, proprio anche sull'onda di quella delusione, di quella nuova frustrazione, iniziò un processo di revisione della propria vita che l'avrebbe portato poi alla conversione alla fine degli stessi anni 90. E poi scoprì di avere, come abbiamo visto prima, una grave malattia alla tiroide e anche al pancreas e al fegato, una malattia che l'avrebbe portato alla morte nel 2002, quindi morì all'età di 56 anni. E, ecco, negli ultimi anni appunto rilasciò un'intervista a Vittorio Messori, che è considerato il più importante scrittore italiano del nostro tempo, cattolico italiano del nostro tempo, e Messori raccolse questa intervista in un libro pubblicato ovviamente dalla Mondadori. Ecco, questo è un po' tutto riguardo alla sua vita. E vorrei a questo punto soffermarmi un po', visto che abbiamo accennato ai suoi drammi familiari, cioè a 2 separazioni, vorrei soffermarmi, ecco, su quello che Mondadori scriveva riguardo al matrimonio. Diceva, ecco, per noi, come per tutti quelli del nostro ambiente, il matrimonio non era che il punto d'arrivo di un percorso mondano. Né in me, né in mia moglie, né in quelli del mio ambiente c'era neppure il sospetto di cosa fosse un sacramento. Il valore dell'indissolubilità sembra oggi divenuto incomprensibile. Si crede che l'amore fra coniugi consista nel sentire qualcosa, nel volersi bene a livello sentimentale. Quando si pensa di non sentire più niente, si giudica addirittura doveroso andare ciascuno per la propria strada. Ecco, questo nostro tempo, è evidente quello che sto dicendo, è segnato, tra le altre cose, ma direi proprio che ha nella dissoluzione della famiglia, ecco, uno dei suoi problemi, dei suoi motivi di crisi più gravi, no, la famiglia, che una volta, ecco, io ho 65 anni e se penso alle famiglie del tempo della mia infanzia, adolescenza, certamente le trovo molto diverse rispetto a quelle di oggi. Le famiglie del mondo contadino erano famiglie solide, erano famiglie che duravano nel tempo, anche in mezzo alle difficoltà, erano famiglie che mettevano al mondo tanti figli, erano famiglie che vivevano anche la solidarietà, dove era presente lo spirito di sacrificio. Poi naturalmente non è che voglia fare un'esaltazione della famiglia del passato, perché non mancavano certamente i problemi, ne sono perfettamente consapevole. Ho letto i libri di Nuto Revelli, dove questo autore cuneese si diffonde ampiamente sulla famiglia, anche su queste situazioni all'inizio del secolo scorso, e certamente i limiti anche di quelle realtà familiari erano evidenti, però, ecco, però quelle famiglie avevano dei valori positivi che purtroppo, no, col tempo si sono a poco perduti. E il discorso qui è molto ampio, naturalmente richiederebbe molto tempo e avrebbe necessità di essere approfondito, ma è certo che, come è sotto gli occhi di tutti, la famiglia del nostro tempo è una famiglia debole, è una famiglia che purtroppo spesso conosce, no, la divisione, la separazione tra i coniugi, e questo non è solo, e torniamo al discorso della legge di Dio, no, non è che Dio ci abbia dato una legge così per soddisfare un suo capriccio, no, per vedersi eseguire i suoi comandi, non è questo il punto. Il fatto è che allontanarsi dalla legge di Dio significa già qui, no, al di là del discorso relativo appunto all'altra vita, ma già qui e ora significa, ecco, garantirsi la sofferenza. Quanta sofferenza, no? Questo è un dato, credo, incontestabile. Quanta sofferenza genera una separazione per i coniugi stessi e ancor più per i loro figli spesso. A me è accaduto, naturalmente, no, conoscendo tantissimi giovani nel corso della mia carriera scolastica, di incontrarne non pochi che appartenevano a famiglie di genitori separati. E ho sempre constatato che portavano i segni di questa sofferenza, no? Perché è inevitabile, perché un bambino, un ragazzo, per essere sereno ha bisogno di vedere i genitori che vanno d'accordo, che si vogliono bene, hanno una buona intesa. E quando questo non accade, naturalmente il figlio ne risente, mi sembra che sia evidente. Questo naturalmente senza voler attribuire colpe a nessuno, perché non tocca certamente a noi giudicare, ma è proprio la realtà del nostro tempo che purtroppo, ecco, va in questa direzione.
Se permetti, ti chiedo, perché anch'io penso ormai al termine di questo cammino scolastico, che sono tantissimi anni anch'io che faccio scuola, no? E condivido in pieno quello che tu hai detto. No, qui nel tuo libro dici per me una cosa interessantissima. Osservavo prima che a fare le spese di quel vero e proprio dramma che è la crisi della famiglia sono in primo luogo i figli. Da anni si parla di emergenza educativa, senza essere ancora riusciti, non dico a venirne a capo, ma nemmeno a creare le basi per affrontarla in modo adeguato. E qui c'è proprio Leonardo, il neoconvertito, Leonardo Mondadori, che aveva 3 figli e dimostrava di aver lavorato molto bene dalle idee chiare. Il mestiere di padre, tra virgolette, io lo intendo così, disponibilità e priorità per i figli, che non significa, intendiamoci, indulgenza totale. Anzi, cerco di contrastare uno degli errori più perniciosi della cultura moderna, pensare cioè che tutto sia lecito e che ogni desiderio debba essere subito esaudito, magari senza fatica. Io vedo, penso che tu concordi, che tante volte quando i genitori purtroppo non c'è più questa comunione, armonia tra loro, cercano di accontentare i figli in tutto e per tutto per non far sentire pesi della coscienza loro, non appesantire, e non si accorgono che purtroppo inoculano una mentalità che diventa difficilissima. Penso che anche tu abbia avuto questa esperienza, perché ecco, io le vedo tante volte, credimi, proprio delle vere e proprie morti, perché un ragazzino di 14 anni, prima superiore, che ti dica io mi alzo al mattino, ho una sola voglia di morire, io, perché mi alzo e vedo quella porta davanti a me dove prima i miei genitori erano insieme, adesso c'è solo mia madre, ecco, e con le lacrime, con gli occhi pieni di lacrime, io trovavo una morte. Ecco, questo, eppure loro ti dicono, ma piuttosto che litigassimo sempre non è meglio, così sono tranquilli. Non è vero, i giovani d'oggi sono stati abili a tirarsi su dei muri, a mettere delle squame, ma non a risolvere questi macigni che hanno dentro. Ecco, in questo io credo, non so se esagero, ma la vedo una vera e propria morte, che mi auguro che il Signore porti luce, ma la vedo attraverso la conversione, perché solo delle grandi sedute psicologiche, cioè cosa mandi il figlio dallo psicologo quando il problema lo sai molto bene qual è? Eppure oggi purtroppo sembra essere di moda una linea così. A te.
Sì, il matrimonio implica una grande responsabilità, no? È una grande assunzione di responsabilità, indubbiamente. E d'altra parte, ecco, un matrimonio riuscito comunica pace ai coniugi e ai figli, e torniamo sempre sullo stesso discorso. Potremmo chiedersi quali siano gli ingredienti, no, che fanno sì che un matrimonio riesca, perché non è che la strada dei coniugi sia in discesa dal momento in cui si sposano e formano una famiglia. Non è tutto scontato, le difficoltà sorgono inevitabili. E allora, ecco, bisogna mettere in campo una serie di, chiamiamole virtù, per usare una parola che non va più tanto di moda, ma ecco, bisogna cercare di praticare una serie di virtù che consentano appunto alla coppia di funzionare, no? Di andare d'accordo, di creare un affiatamento al proprio interno. E quali sono queste virtù? Ecco, ma io direi che sono la pazienza, la capacità anche di mettersi nei panni dell'altro, la disponibilità nei confronti dell'altro, no? La capacità di superare anche le diversità, no? Di accogliere le diversità, perché non siamo uguali e quindi abbiamo in certi casi dei gusti diversi, delle prospettive diverse, veniamo da un'educazione diversa, è tutt'altro che facile, no? Riuscire poi a trovare i punti in comune, a trovare un terreno appunto, no? Che sia tale da consentire una convivenza buona. E poi c'è, direi, una caratteristica, una virtù che è quella più importante in assoluto e che è la capacità di perdono. No, io questo l'ho sperimentato nella mia vicenda matrimoniale, perché riconosco tranquillamente, l'ho scritto anche nei miei libri, d'altra parte mi sembra che chi si espone, nel senso chi scrive, chi parla in pubblico, no, debba dire la verità, perché anche su di sé, perché altrimenti la sua testimonianza è inficiata in partenza. E allora, ecco, riconosco tranquillamente che mia moglie e io eravamo molto diversi, provenivamo da famiglie molto diverse, avevamo avuto un'educazione diversa, avevamo per certi aspetti appunto dei gusti diversi, e quindi, ecco, ci sono stati tra noi anche non pochi momenti di tensione. No, per esempio, adesso che il mio figlio, il mio primogenito, si è sposato, no, da poco meno di un anno, vedo che con sua moglie ha un affiatamento incredibile, no? Lei mi ha detto, mia nuora mi ha detto, sai che tuo figlio e io non riusciamo proprio a litigare. Ebbene, io sono molto contento per loro, naturalmente, spero che continuino così, e sono convinto che sarà così, perché sono molto, molto affini tra loro. Ecco, nel caso mio e di mia moglie non era così, e allora, ecco, però noi abbiamo superato le nostre difficoltà, certamente con l'aiuto di Dio, ma riuscendo sempre a chiederci perdono a vicenda e a perdonarci. San Paolo ha scritto una frase che è straordinaria, no? Non tramonti il sole sopra la vostra ira, perché se uno non arriva alla sera, no? Avendo messo in chiaro, avendo chiarito appunto quello che non è andato durante la giornata nel caso, e quindi, ecco, non è arrivato prima della sera a chiedere scusa all'altro e a ricevere il perdono, i problemi si cronicizzano, no? e poi si incancreniscono, e poi il rischio è che non si riesca più a venirne a capo. E allora ecco che questo mi sembra veramente un ottimo suggerimento, ripeto che ne parlo per esperienza diretta, di quello che fosse l'ingrediente più importante per riuscire a far funzionare un matrimonio, ecco, la capacità di chiedere perdono e di perdonare.
Come diceva Papa Francesco, grazie, scusa, permesso. Ecco, perciò noi passiamo dall'esperienza di Leonardo nel vedere che cosa una conversione del cuore porta, che è una vera risurrezione.
Sì.
Ecco, il mondo d'oggi ci vorrebbe con dei parametri che in alcuni momenti veramente non stanno più né in cielo né in terra, non stanno in piedi, ci vorrebbe educare in un modo, ma noi dobbiamo dal di dentro far vedere che invece l'educazione è ben altro. E allora facciamo un'altra pausa musicale. Con questo canto ci portiamo sul Monte Sinai, dove Mosè ha avuto l'esperienza del roveto ardente. Ecco, questo roveto che brucia, che bruciava e non si consumava. E così è l'amore. Quante volte avrai sentito dire anche tu dai tuoi giovani, ma tanto l'amore non può durare per sempre. Eppure abbiamo davanti un modello di un amore che ha detto non c'è più grande amore che dare la vita. E allora si dà la vita. Poi casomai al momento della chiusura vediamo, mi è arrivato un messaggio molto bello oggi su come le nonne vedevano l'amore e hanno sempre interpretato l'amore. Poche chiacchiere, ecco, a volte anche poca fantasia perché la realtà non lo permetteva, ma sicuramente una grande concretezza. Allora, ascoltiamo questo canto, Sei roveto ardente. La Mamma Celeste è questo roveto che arde e non consuma.
Yeah.
Eccoci di nuovo con i nostri cari radioascoltatori. È interessante, si è parlato di famiglia. Vedo che una cosa comunque che è importantissima, prima hai detto una cosa all'inizio molto bella, quando il Leonardo andava a confessarsi, dopo una confessione ci si alza dalla sedia, si va via fischiettando dalla gioia e la necessità di sentirsi perdonati da un padre e necessità poi di avere anche dei padri. Ecco, io ho sentito proprio oggi questa affermazione. La nostra società, i nostri giovani oggi vivono l'assenza di padri. Ecco, e tu dici una cosa molto bella in questo tuo libro: è una fortuna per un giovane avere un adulto al fianco che gli indichi con chiarezza la strada da percorrere, che metta a sua disposizione quel famoso libretto delle istruzioni, tra virgolette, senza il quale nulla di quanto si intraprende è in grado di funzionare. Ecco, mi piacerebbe, visto che poi sicuramente Leonardo per i suoi figli è stato questo uomo dal libretto delle istruzioni, ma non tanto istruzioni della sua editoria, che aveva sicuramente molto da dare, ma istruzioni che, mi spiace, sono frutto di esperienza, di sofferenze, di lacrime, io dico di comunione con Dio, perché dove arriva lo Spirito Santo? Arriva quel qualcosa di più, ecco, lo diceva proprio il cantico questa mattina, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono, cioè che io sappia, io conosca. Ecco, penso che sia importantissimo entrare dentro questa nostra epoca e ridare luce, tirando fuori, come si dice, dello scriba divenuto discepolo del Regno dei Cieli, cose antiche e cose nuove. Invece oggi le antiche si è voluto buttarle via, nuove non ce ne sono, che non mi si dicano che questa vita, i miei alunni, che credo in un altro linguaggio che hai detto anche tu, quando contestano che la messa sono sempre le stesse cose, io ho detto, io vorrei prendere un registratore, metterlo in pullman quando voi venite su per venire a scuola o quando vi trovate in ricreazione. Poi, innanzitutto, togliere tutte le parolacce, le volgarità, i doppi sensi e i luoghi comuni. Già resta molto, ma molto poco. E poi dov'è la vostra novità? Non ti rispondono. Non ti rispondono, perché la verità è questa. E giustamente tu dici nel libro, non è vero che i nostri giovani non ascoltano. Ascoltano quando c'è qualcosa da dare loro. Ecco, mi piacerebbe alla luce di Leonardo che, ecco, tu mettessi anche così, a parte la famiglia di Radio Mater, di questa esperienza bella nella scuola, perché puoi dirlo, la scuola è bella. Chi parla male della scuola, mi dispiace, ma non la conosce. A te, Mauro.
Qui Don Eligio mi dà tanti spunti, per la verità, no? Sì, devo dire che io a scuola, e in questo sono stato piuttosto anticonformista, ho parlato spesso e volentieri di Dio, no? Anche se la scuola è laica, non mi sono mai fatto particolari problemi nel parlare di Dio, e ho sempre notato che quando si parla di Dio gli alunni rimangono attenti, no? Si vede che hanno le orecchie ben aperte, perché sentono che è qualcosa che li tocca in profondità, non perché fossi io a parlargliene, no? Ma perché è l'argomento in sé che tocca le corde del loro cuore. E poi sono a maggior ragione interessati, perché purtroppo spesso si tratta di giovani che non hanno mai modo di ascoltare certi discorsi in famiglia. E allora ecco che per loro è una novità, no? Ecco, la novità. E poi in cosa consiste questa novità? Nel cercare di dare alla vita un senso buono, perché è solo se si mette la vita in rapporto con Dio che la vita acquista un senso buono. Mi viene in mente questo. Ogni tanto si sente dire, ah, ma tu sei del Medioevo, no? Ma sei superato, e quindi no, sembra un insulto, no, essere del Medioevo. Ma siamo poi sicuri che il Medioevo sia stato un'età così di crisi? Io ho seguito per tanti anni nella mia carriera scolastica i commenti alla Divina Commedia di un collega di Bergamo, no? Un professor Franco Nembrini, il quale dice appunto che il Medioevo non è affatto da considerare un'epoca di decadenza come si fa di solito, perché nel Medioevo gli uomini, no, si sentivano in rapporto con Dio, e non è una cosa da poco, no? Gli uomini si sentivano in rapporto con Dio, l'uomo comune, l'uomo normale, no? E poi progressivamente, no, con quello che noi chiamiamo normalmente progresso, no, si è andati verso un tempo, che è poi il nostro, in cui gli uomini non si sentono più in rapporto con Dio, anzi, non solo, ma hanno escluso completamente Dio dalla loro esistenza. E allora, è più progredito il Medioevo o più progredito il nostro tempo, da questo punto di vista così importante? Ecco, lascio la domanda così in sospeso, ma mi sembra che la risposta sia abbastanza scontata. Ecco, diceva anche prima Don Eligio, cose vecchie e cose nuove. No, il punto è che quando è emersa la cultura moderna, che poi nella nostra zona direi che questo è avvenuto negli anni 60, a partire dagli anni 60 grosso modo, le stesse famiglie contadine, no? Le persone, i nostri conterranei che appartenevano alle famiglie contadine, si sono quasi vergognati del loro passato contadino, no? E in nome della cultura, no? Che veniva dalla città, che sembrava molto più avanzata. E allora c'è stato questo fenomeno particolare per cui tutte le cose che appartenevano al passato sono state messe da parte, no? E sono state accolte in pieno invece tutte le novità del mondo moderno, diciamo così. Tra l'altro, ecco, tra l'altro, e qui mi collego invece al discorso sulle guide, no? Sull'importanza di avere delle guide. Nel 68, che è stato l'anno della contestazione giovanile, a Parigi i giovani, tra gli altri slogan che avevano coniato, no, ne ripetevano uno con insistenza: non più padri, non più maestri. Ecco, non vogliamo più avere padri, non vogliamo più avere maestri. Quindi ci gestiamo da soli, no? Ecco, la nostra vita ce la creiamo noi di sana pianta, di punto in bianco. Ma come si fa? No, ecco, come si fa? Se non c'è qualcuno che sia più avanti con gli anni, che abbia fatto più esperienza, ecco, come si fa, no, a fare un cammino se appunto non c'è qualcuno che ce lo indichi, che ci indichi la strada giusta da percorrere, no? E quindi ecco l'importanza di avere al fianco un adulto o più adulti, no, che abbiano fatto il cammino e che sia stato un cammino positivo, e che siano in grado di riproporlo a quelli che vengono dopo nel tempo, no? L'importanza delle guide. E chi possono essere le guide? Possono essere, ed è auspicabile che siano, guide valide i genitori, naturalmente, no? E o comunque altri parenti, o amici più grandi, o sacerdoti, uomini o donne di chiesa, no? A volte si può anche trovare una guida in uno scrittore, e quindi può aiutare molto a sviluppare un senso buono della vita anche la lettura di un libro, no? Io vi garantisco che la Divina Commedia è un tesoro di valori incredibile, e ho cercato di sfruttarla anche a scuola in questo senso, in questa prospettiva. D'altra parte, no, d'altra parte Dante non va da solo nell'aldilà, no, si fa accompagnare da Virgilio e poi da Beatrice, perché, ecco, perché da solo sa bene che non ce la fa, da solo sa bene che è pieno di limiti e che quindi non arriverebbe mai alla meta. E la cosa interessante è che a Dante piaceva la donna, piaceva la poesia, no? E Dio si fa raggiungere proprio, no, attraverso le cose che ci piacciono, no? Infatti Virgilio incarna la poesia, Beatrice è la donna, E quindi no, Dante raggiunge Dio attraverso la poesia, attraverso la donna, cioè attraverso le cose che più gli piacevano.
Volevo dirti questo, è arrivato un messaggio di un papà, questo papà giovane ha tre figli, e dice, da un certo punto di vista, ecco, mi ci metto dentro pure io, dice, da un certo punto di vista i momenti di crisi, grande o piccola, sono una benedizione, guidano la coppia a riflessioni profonde, si è arrivati a saturazione, come se si è vissuto fino ad ora non basta più, c'è bisogno di un salto di qualità. Ecco, ascoltandoti questo papà dice questo.
Ma è vero, le difficoltà a volte abbattono, ma in altri casi invece sono utili per rivedere, no, le proprie scelte, la propria impostazione, e quindi per convertirsi, perché poi cos'è la conversione? No, la conversione può essere tradotta con volgere lo sguardo da un'altra parte. No, quindi se uno prima guardava, no, in modo preponderante certi aspetti, no, certe situazioni, adesso guarda altro, no? Ecco, guarda da un'altra parte, da una parte più giusta, più costruttiva. E quindi è vero, anche la malattia, no? La malattia è un guaio, non è che qualcuno vada in cerca della malattia, ma parlo di malattie serie naturalmente. Anche la malattia, no? Può essere fonte di depressione oppure può essere motivo di revisione di vita. Ci sono persone che hanno scoperto Dio, no? attraverso la malattia, così come attraverso altre forme di sofferenza.
È arrivato un messaggio, ci scrive Antonio da Triggiano in provincia di Bari. Dice, grazie mille, la vita non è facile. Gli obiettivi prefissati non sono stati facili da trovare e raggiungere, però io e i veri curiosi amanti di misericordia hanno Dio. O Signore misericordioso, sia fatta la tua volontà. Dammi la forza e l'umiltà di San Francesco d'Assisi per andare avanti con la forza e il vento consolatore dello Spirito. La tua volontà, solo la tua, certo sarà fatta di molte prove come spine, ma sicuramente, oh buon Dio, di belle profumate rose, rosse profumate. Grazie mille, una preghiera per me e per la mia famiglia. Buona giornata, buon fine settimana, appunto. Grazie da Antonio. Ecco, da Bari è arrivato questo messaggio. Se vuoi ancora, ecco, terminare questo importantissimo argomento, poi facciamo ancora un altro stacco musicale. Su questa necessità di avere delle guide proprio illuminate, forti.
Sì, un tempo, ecco, era in voga l'autoritarismo, no? Che vuol dire che c'era chi comandava, no, e gli altri si adeguavano. Sento ancora adesso dire, una volta gli uomini battevano pugno sul tavolo, battava che battessero pugno sul tavolo e tutti scattavano sull'attenti. Ora, non è questo naturalmente che, no, possa essere auspicabile, però ecco, non figure autoritarie, ma figure autorevoli, sì, che non è la stessa cosa. Cioè la figura autorevole, chi è la figura autorevole? È quella dell'adulto che si propone come un esempio, come un modello di vita. Ecco, io devo dire allora, per rifarmi alla mia esperienza personale, che ho avuto la grazia di avere diverse guide autorevoli, positive, che mi hanno veramente indicato la strada da percorrere, no? Già i miei genitori, dicevo prima, i miei nonni, una cara zia, la sorella di mia mamma, e poi, ecco, soprattutto nella Chiesa ho trovato alcuni sacerdoti veramente santi, devo dire, veramente santi, che mi hanno proposto una prospettiva di vita buona e che a me è venuto spontaneo, no, abbracciare, perché ho visto che oltretutto si trattava di persone contente di se stesse, no? Contente delle scelte che avevano fatto. E quindi quando uno vede, no, una persona più grande che propone appunto una prospettiva positiva e che la vive, no, e che la vive in prima persona, ecco che no, viene naturale seguire quella persona, viene naturale no, prendere quella persona come modello. Ecco l'importanza di avere delle guide. E quindi significa anche evitare no, di fare da sé, evitare di pensare di trovare sempre da sé le soluzioni. Perché noi ecco, abbiamo la fortuna di avere dei fratelli maggiori che hanno la vista più lunga della nostra e che quindi hanno anche questa capacità di mostrarci le direzioni giuste da prendere.
Grazie. Facciamo ancora uno stacco musicale che ci permette di ecco, poi cominciare a tirare le conclusioni. Se i radioascoltatori avessero qualche messaggio che hanno ancora piacere da inviare, Mauro è molto disponibile a commentarli, 331-79-14523. Facciamo lo stacco musicale, poi ascoltiamo ancora un pochino, se si può dire, ecco, i fuochi d'artificio che alla fine danno i botti finali sull'esperienza di Leonardo, che ha permesso degli approfondimenti molto molto importanti. Vediamo se c'è anche un po' di tempo magari per qualche telefonata. Allora, adesso andiamo ad ascoltare questo canto bellissimo, Signore tu sei re, perché Gesù dice, tu lo dici a Pilato, io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. Noi al servizio, alla corte di questo re, però cominciamo già a vivere una visione della vita che è la visione del cielo, dell'eternità, che questo re è venuto a portare. Ascoltiamo questo canto.
È piaciuto molto.
Eccoci cara famiglia di Radio Mater, il tempo sta volando come ogni nostra trasmissione e allora inviterei Mauro a parlarci di un altro tratto fondamentale della vita di questo grande convertito Leonardo ed è il suo rapporto con il denaro di prima e il rapporto che ha avuto dopo ed è bellissimo in questo il Salmo 48 quando dice «Essi confidano nella loro forza». Si vantano della loro grande ricchezza, però ahimè nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo. Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine e non vedere la tomba. Vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato periranno insieme, lasceranno ad altri le loro ricchezze. Ecco, e l'uomo nella prosperità non comprende e come gli animali che periscono. Qui è importantissimo perché vedi, sono tutti tante persone, sono abbastanza sorde, non ci vedono tanto, ma quando si tocca uno zero sul libretto della pensione o nella busta paga, ci sentono e ci vedono di colpo, chissà come mai. E questo comunque Leonardo per me ha una esperienza importantissima da donarci. Ecco, abbiamo ancora poco tempo, ma credo che sia importantissimo questo.
Sì, Mondadori scriveva, o meglio, diceva a Vittorio Messori a questo proposito: «Sono convinto che il problema non sia quello della ricchezza, ma quello della libertà davanti ad essa. E non dimentico mai che di per sé il denaro è, come dire, neutro. Può servire a compiere del gran bene, del gran male, ma anche del gran bene. Può essere impiegato per fini egoistici o può essere messo, per quanto è giusto, al servizio degli altri. In ogni caso è necessario il distacco, farsene un servo, non un padrone». Ecco, il Mondadori ovviamente era un uomo molto ricco, ma non è che la ricchezza di per sé sia un peccato. No, è l'uso del denaro che può diventare moralmente negativo. Ma può anche essere invece positivo e ci può essere il ricco generoso e il povero invece che tiene tutto per sé. Quindi non è nemmeno appunto la quantità di denaro che si possieda che faccia differenza morale. Ecco, bisogna vedere come dice Mondadori che uso uno fa del denaro e soprattutto perché ecco che uso uno fa. Sappiamo bene che per i soldi, no, a volte si è disposti a fare cose tremende, no, addirittura a uccidere, ma poi si pensi per esempio al mercato delle armi, no, ecco, è un business incredibile, si costruiscono armi che poi si sa bene che vengono usate e finiscono per uccidere o per ferire o per mutilare per sempre esseri umani. Eppure, ecco, non c'è nessuno Stato che mette in discussione gli stanziamenti economici enormi, no, in questa direzione. Si pensi, no, che in fondo c'è il denaro alla base del giro di droga, della prostituzione, della pornografia, no, è sempre questione di soldi. E quindi qui certo è che l'amore per il denaro, no, in questi ambiti è estremamente negativo, porta in un abisso di male. Viceversa però il denaro può essere anche usato a fin di bene. Se un industriale apre uno stabilimento nuovo per dare lavoro ad altri dipendenti, beh, è ovvio che fa un'opera buona. Se una persona comune, no, qualunque sia la propria disponibilità finanziaria, dà in beneficenza, no, una parte di quello che ha a vantaggio dei poveri, naturalmente compie un'opera buona e così via. Ecco, quindi ha ragione Mondadori a dire che il denaro in qualche modo è neutro. Ecco, tutto dipende dall'uso che se ne fa. Certamente se uno mette i soldi al primo posto, no, nella scala dei valori, beh, a quel punto sbaglia, no. riporre nel denaro tutta la propria, tutti i propri desideri, ecco, non porta da nessuna parte alla fine, perché è vero che c'è il detto popolare secondo il quale nessuno se li porta dietro i soldi, però poi nei fatti spesso non si riesce, no, a mettere in pratica questa osservazione che è di un'evidenza solare. E questo discorso vale un po' per tutti i beni materiali, no? Riporre tutti i nostri desideri nelle cose materiali, ma anche questo è un discorso che potremmo poi riprendere. Ecco, dicevo, no, riporre tutti i nostri desideri nei beni materiali alla fine si dimostra inadeguato. E parlavo prima con Don Eligio di alcuni versi della Divina Commedia che ho riscoperto in questi giorni, rileggendomi una parte del Purgatorio, dove si parla di un Papa, ecco, Dante parla di un Papa del suo tempo, Adriano V, che a un certo punto gli dice di essersi convertito dopo essere stato eletto Papa, che era un'ambizione che aveva sempre avuto, e di aver scoperto proprio allora che invece si era trattato di un inganno. E Dante scrive un verso bellissimo, uno dei tanti versi bellissimi del suo capolavoro: vidi che lì non s'acquetava il core. Ecco, neanche il fatto di essere diventato Papa lo ha reso sereno, gli ha trasmesso la pace dell'anima, no, la pace del cuore. E allora, e aggiunge, no, né più salir potiasi in quella vita, e non si poteva andare più in alto nella vita terrena, no, più che diventare Papa nella Chiesa cosa si può fare? Perché di questa mi si accese il cuore. Perciò, ecco, mi è venuto un forte desiderio di questa vita, dato che sono in purgatorio, vuol dire della vita eterna. E cioè ho capito che solo nel desiderio di Dio poteva, e poi quindi, e nel soddisfacimento di quel desiderio risiedeva la felicità, non certo nel desiderio di realizzare appunto le mie ambizioni personali nella vita terrena. E questo è molto bello, no? Vidi che lì non s'acquetava il cuore, che richiama quella frase bellissima di Sant'Agostino, no? Il mio cuore è inquieto, Signore, finché non riposa in te. No, ecco. Quindi possiamo raggiungere tutti i beni materiali che vogliamo, ma alla fine, ecco, ci rendiamo conto che sono sempre inadeguati, sempre al di sotto delle aspettative, e che l'unico oggetto del desiderio adeguato, ecco, alla nostra sete di infinito, a quello che ci preme dentro, no? di raggiungere di più bello, di più buono, ecco, l'unico oggetto del desiderio adeguato appunto è Dio.
Chiaro, deve esserci questo desiderio, questa chiamata del Signore in questo. È arrivato un messaggio, ci scrive Marco, è una richiesta. Buongiorno, mi chiamo Marco, è una vita che ricevo umiliazioni e critiche sulla mia persona dalla gente. Queste cose mi fanno tanto male. Come posso superare queste prove? Ritornare nella pace. Il Signore non fa preferenze di persone. Forse per superare queste prove dovrei essere sempre più vicino al Signore. Ecco, che ascoltando questa richiesta di Marco, che cosa ti senti di accogliere e di rispondergli?
Ma forse ha già trovato da solo la soluzione, no? Forse per superare queste prove dovrei essere sempre di più vicino al Signore. Nel senso che quando uno è tranquillo in coscienza, no? Qualunque critica riceva, è vero, le critiche fanno male, no? Poi certamente le umiliazioni non dovrebbero essere fatte a nessuno, nessuno dovrebbe sentirsi umiliato, però c'è critica e critica, ecco, c'è la critica distruttiva, no? E questa naturalmente non può essere accettata, E quindi bisogna anche sapersi difendere nei confronti delle critiche distruttive. E poi c'è anche la critica costruttiva, direi, cioè c'è la critica giusta che può servirci a cambiare, può servirci a migliorare. Tra l'altro, ecco, e dico solo più questo e poi chiudo definitivamente, convertirci vuole anche, perché poi la conversione, e mi sembra importante sottolinearlo, no? In conclusione, non è solo quella eclatante di certi personaggi o quella comunque che può cogliere una persona da un momento all'altro, ma alla conversione siamo chiamati tutti, tutti indistintamente, perché tutti dobbiamo spostare lo sguardo, no? In qualche misura da certe cose a cui diamo troppa importanza ad altre a cui dovremmo invece darne una maggiore. Ecco, volevo ancora dire appunto, no? È importante ai fini della conversione riconoscere i propri errori, riconoscere, no, di essere fragili, deboli, limitati, peccatori, no, perché è solo questo che può indurci a cambiare in meglio, perché fino a quando noi pensiamo di avere sempre ragione, è chiaro che non abbiamo nessunissimo stimolo a cambiare, ci sediamo, no, sulle nostre sicurezze e così continuiamo a sbagliare tranquillamente. Allora, ecco, io ogni tanto dicevo ai miei alunni, ma pensate un po', no? Se uno ha 80 anni e ancora tale quale era a 30, no, a cosa gli è servito il tanto tempo che ha avuto a disposizione? E quindi, ecco, se uno ha la fortuna, la grazia di diventare anziano, beh, deve sfruttare questi anni che il Signore gli concede per cercare di migliorare. No, se uno ha 80 anni non ha più saggezza di uno di 30, vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto.
Grazie. Ecco, allora chiedo alla regia se ci fossero un paio di telefonate, naturalmente che siano inerenti a quanto è stato trattato. Ecco, Leonardo Mondadori e poi questa esperienza di vita. Abbiamo ancora a nostra disposizione un 12 minuti. Ecco, se ci fossero, ben volentieri, ascoltiamo qualche radioascoltatore, altrimenti abbiamo proprio ancora le stelle luminose che ci ha lasciato questo grande della storia, perché si è fatto piccolo nelle mani del Signore. Ecco, lascio lo spazio alla regia. Abbiamo una radioascoltatrice, Giampaola di Busto Garolfo, che ecco, ci sta telefonando. Benvenuta Giampaola.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Dunque, ho sentito la sua trasmissione, ho sentito del libro e sono concorde con quello che dice, però ci sono delle cose molto diverse, perché non tutti hanno la fortuna di trovare un partner che la pensa, soprattutto che cammini nella fede. E allora la cosa diventa molto difficile, però alla fine, anche se si è contrastati, grazie a Radio Mater io sono riuscita a innamorarmi del Signore e pregare lo Spirito Santo, e oggi all'età di 84 anni, oltre a scrivere poesie e disegno, sono molto molto felice e cerco di trasmettere quello che il Signore ha dato a me, cioè la sua parola, la gioia, la voglia di vivere, la voglia di ringraziare. Nonostante la salute quella che è, io vivo un periodo meraviglioso. Mi trovo in una casa di riposo, è molto difficile perché molti anziani sono molto egoisti, pensano solo a se stessi e non mettono Dio al primo posto, e sono tristi, piangono su se stessi, non hanno ancora imparato che offrire al Signore vuol dire ricevere la grazia, la gioia del Signore. Basta, non dico altro, dico soltanto grazie, grazie a quel Signore che è riuscito a fare questo libro. Dopo sarò attenta che libro è, che avrei piacere di leggerlo. E avanti tutta, come dice Don Mario, ognuno dia il massimo che può, mettiamo la lanterna sotto il poggio. Grazie.
Sì, hai ragione, grazie. Signora, quando dice che se i due partner condividono la stessa fede, indubbiamente è un vantaggio per la coppia, non c'è dubbio. È anche vero però che ci si può aiutare, anzi ci si deve aiutare a crescere nella fede a vicenda, perché è auspicabile che anche il partner non credente o meno credente, no, vicino a una persona, la persona che si è scelta come compagna di vita, si apra a questa dimensione. E in ogni caso è chiaro che la presenza della fede in una coppia sposata è un vantaggio notevole, non c'è il minimo dubbio. Mi piace quando lei ha detto di essere molto felice, no? Perché quando si ha la fortuna di trovarsi, no, in presenza di una persona anziana che si definisca felice, vuol dire che quella persona è consapevole che la sua vita è stata complessivamente buona, magari ha dovuto fare i conti, come tuttora le accade, con tante difficoltà di salute, di relazione e altre ancora, però ecco, ha saputo trovare in Dio una risposta adeguata alla sua, al suo desiderio, no? di felicità, e dunque adesso, tirando le somme, si accorge che quello che ha fatto è stato buono, è stato cosa buona.
Sì, e non solo, voglio andare avanti il più possibile, non intendo contare la scusa, perché
va bene,
non mi chiamerà il Signore.
No, però voglio dire, anch'io che sono un pochino più giovane, no? Comincio a tirare un po' le somme della mia esistenza, tutto sommato.
Sì, bene,
grazie,
tutta la vita l'ho data alla famiglia.
Grazie. Allora andiamo a una mamma che ci scrive: buongiorno, grazie per questa testimonianza, catechesi del professore. Sentire queste parole da un padre di famiglia che porta in sé la sofferenza della vedovanza vissuta nella volontà di Dio dà forza e coraggio e zelo per annunciare a tutti la bellezza del dono della vita cristiana. Con affetto. Ed è Daniela che le scrive.
Grazie.
E è arrivata un'altra mail, te la leggo. Ritengo la sua presenza in Radio Mater un dono del Signore per la spiritualità che è riuscito a trasmettere. Sto pranzando, avendo davanti a me la foto di mia moglie, che ha reso l'anima a Dio meno di 2 mesi fa, dopo 54 anni di matrimonio. Quanto da lei affermato conferma i sentimenti che provo e mi auguro che mi accompagnino per il resto della vita, aiutandomi a trascorrere una vita di fede e di testimonianza. Ecco, vedi quanto veramente si entra nei cuori. Purtroppo il tempo è pochissimo, abbiamo Maria Grazia da Messina, l'ultima telefonata, abbiamo solo 4 minuti a nostra disposizione. Buongiorno Maria Grazia, ascoltiamo volentieri.
Pronto, buon pomeriggio, sono Maria Grazia da Messina, mi congratulo con il professore che ha trasmesso la sua esperienza attraverso la radio, un'esperienza legata alla fede che praticamente raggiunge sempre lo Spirito Santo, dove lui opera nella nostra anima e ci dà la forza di vivere e di vivere a passo suo, perché se noi camminiamo a passo di Dio ovviamente non cadremo mai, perché siamo tenuti con la sua mano, con io ringrazio il professore di averci fatto capire, ecco, che anche nei momenti tristi della nostra vita c'è sempre la forza di andare avanti, la preghiera è fondamentale e deve avere fiducia nel Signore, perché se noi ci abbandoniamo a Lui, poi Lui sa come lavorare nella nostra anima per darci conforto, consolazione e serenità.
Grazie Maria Grazia, grazie di cuore.
Grazie a lei signora.
Vi saluto, pace bene.
Grazie. Bene, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, grazie Mauro. È stata preziosa la tua presenza, sicuramente avremo modo molto presto di anche a presentare altre figure che sono sul tuo libro. Peccato che mi dici che non è più in...
No, perché dopo qualche anno le case editrici li ritirano dal commercio, dal mercato. Io ne ho ancora a casa, però ovviamente posso solo consegnarli a mano.
Va bene, se qualcuno fosse interessato parla attraverso la segreteria di Radio Mater, oppure Giovanna o Mario o anche Giuseppe me lo dicono, è possibile. Ecco, comunque, guardate, vi ringraziamo, grazie veramente di cuore che sei venuto e come ti ho detto un istante fa, chissà che il Signore se ci ha fatto incontrare, anche attraverso, non hai più la casa editrice che ti può...
No, in questo momento no. Perché
però c'è Radio Mater, che ha preso sicuramente una famiglia molto più vasta.
Mi fa piacere.
Bene, allora grazie, diciamo una bella Ave Maria ancora insieme, vi benedico tutti. Ave o Maria, piena di grazia,
Signore,
è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, porta del cielo,
prega per noi.
Su tutti voi, carissimi, veramente di cuore, in modo particolare, come sempre, il nostro caro Don Mario, a tutti quelli che hanno potuto intervenire, quelli che avrebbero voluto, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andate in pace, grazie, e a Dio piacendo risentirci nel mese di giugno.
Grazie a tutti.